Wiki Radio. La minigonna, raccontata da Ada Gigli.
Ormai è deciso, scriveva la rivista Grazia il 22 gennaio 1961, rivolgendosi alle giovinette. Per la primavera, gonne corte, vita bassa. Per la verità, se noi pensiamo alle gonne che mettono le nostre ragazze in questi giorni, si trattava di un corto molto sui generis. La lunghezza della gonna, infatti, doveva arrivare fino al ginocchio e magari lo doveva scoprire un pochino. Perché, come scriveva Giulia Borgese, famosa giornalista di costume, ma non solo di costume, del Corriere della Sera, come scriveva, dicevo, il 19 marzo 1966, questa parte anatomica del nostro corpo, ripeto, il ginocchio, non era poi così più brutta di un gomito che da tempo le donne, le fanciulle, mostrano senza suscitare particolare scandalo. Questo fu il primo colpo di forbice dato alle sottane delle donne. Non si trattò di una banale eliminazione di una striscia di tessuto. Zac, tolgo via un pezzo di gonna. No, questo zac, questo atto, fu qualche cosa di più, di molto più significativo. Fu una sorta di atto simbolico. E si pensi che la storia della moda femminile è piena di atti simbolici. Si pensi dopo la Prima Guerra Mondiale. Le donne fino allora avevano portato gonne lunghe, ma quando gli uomini andarono al fronte, le donne dovettero andare in fabbrica e svolgere i lavori che fino allora avevano fatto i loro compagni. La prima cosa che furono costretti a fare fu appunto un altro zac. Dovettero tagliare le gonne. Potevano forse andare in fabbrica con i gonnelloni? Potevano forse guidare i tram con i gonnelloni? No. Quindi tagliarono le gonne.
Dalle gambe delle calciatrici a quelle non venate da muscoli delle concorrenti al titolo di Miss Minigonna e di Miss Hot Pants, o pantaloncini bollenti, come li chiamano in America. Per la minigonna il titolo se lo è accaparrato in 448 Paola Rossi, balletta di Pippo Baudo. L'altro alloro in palio è stato più sofferto, nonostante la buona volontà delle candidate, che portavano shorts al limite del ti vedo e non ti vedo, del più audace per Izoma. Accaldata dalla sequenza di pantaloncini bollenti in frenetico e ondulatorio movimento, la giuria, composta da grandi firme dell'arte e dello spettacolo, ha rischiato il collasso. Alla fine il verdetto ha premiato Vallì Barioli, manco a dirlo, un'altra balletta di Pippo Baudo. I telespettatori però non si illudano, la rivedranno composta, pudibonda e molto vestita.
Non solo allora tagliarono le gonne, ma tagliarono anche i capelli. Non potevano certo guidare i tram, andare in fabbrica, andare in ufficio con quelle capigliature lunghissime che arrivavano fino ai fianchi e che per pettinare bisognava impiegare alcune mezz'ore. Bene, il taglio della gonna fu una sorta di atto simbolico. In questo modo si volle rivoluzionare il modo di vestire delle giovinette, ma anche si volle dichiarare che un certo tipo di educazione rigido, formale, conformista doveva essere spazzato via, così come doveva essere spazzato via anche un certo tipo di comportamento. Fino ad allora, infatti, le fanciulle, per bene naturalmente, che volevano essere eleganti, come dovevano vestire? Dovevano vestire tutte in un modo unico, ma tuttavia che doveva obbedire a schemi ben precisi, a regole ferree. Sembrava, se noi guardassimo le fotografie delle ragazze degli anni 40-50, sembrava quasi di avere di fronte dei cloni. Le ragazze vestivano tutte allo stesso modo. E che cosa indossavano le fanciulle per bene? Un kilt scozzese, meglio se originale, due golfini gemelli, rigorosamente in tinta e coordinati alla gonna, meglio se i gemelli erano di cashmere, ma insomma non era obbligatorio per l'epoca, una borsa, preferibilmente un secchiello di cuoio blu, dove in genere non si trovava niente, cui le più abbienti potevano dare un costoso foulard di Hermès. L'abbigliamento come doveva completarsi? Scarpe con tacco basso, mocassini e d'inverno che cos'era consigliabile indossare? Beh, certo, un loden che ci veniva d'Oltralpe, dal classico color verde sottobosco, verde loden appunto. Anche l'abbigliamento elegante aveva le sue regole, regole tuttora ferree e che dovevano essere all'insegna della sobrietà e del rispetto della tradizione. Le fanciulle allora indossavano abiti color pastello, gonne a corolla, magari sostenute da ampie sottogonne dai numerosi strati, e un tocco di civetteria, potevano mettere dei fiori alla cintura. Quante 60, tradizione, conformismo, perbenismo improvvisamente scomparvero, spazzati via dal vento d'oltre Manica. A partire infatti da quegli anni, proprio dalla nazione più conservatrice d'Europa, l'Inghilterra, e in particolare da Londra, arrivò il desiderio e la determinazione dei giovani di cambiare tutto. Il modo di pensare, di agire, di comportarsi e quindi di vestire. L'abito, infatti, come è sempre capitato nella storia della moda, continuava ad essere lo specchio di un modo di essere e di sentire, e quindi ora era lo specchio di questo desiderio di rinnovamento. Il là, ovvero il desiderio e il processo di cambiamento, venne dato dai giovani, giovani pensate addirittura al di sotto dei 20 anni, cosa fino allora mai capitata nella storia, addirittura inaudita. I mods, i modernisti, i rockers, i fan dei Beatles aprirono la strada del rinnovamento e incominciarono a battersi contro il conformismo anglosassone. E incominciarono a dar vita ad una società in cui dominavano l'immagine e la musica, per intenderci la pop music. Cominciarono a dar vita ad una società il cui strano modo di vestire andò rapidamente internazionalizzandosi, cioè si diffuse in tutto il mondo. E così la tradizione venne travolta da un'ondata di giovanilismo e di democratizzazione.
Sono Mary Quant, ho 38 anni. Vivo a Londra. Sono anche officer dell'Ordine dell'Impero Britannico, che è una delle più alte onorificenze inglesi. Ma penso che il mio nome sia abbastanza noto ormai in tutto il mondo, a causa delle minigonne, naturalmente. Just give me some of your love. Just give me some of your love, girl.
Just give me some of your love. Mary Quant è la nuova regina della moda giovane.
ha inventato tutte le cose pazze che le donne si sono messe addosso in questi ultimi 10 anni. La più pazza di tutte è stata fra il 65 e il 66 la minigonna.
Vogliamo chiederlo a lei che l'ha inventata. Che cosa è stata la minigonna?
I should say the miniskirt
La minigonna significa giovinezza, libertà. La libertà di muoversi, di correre, di sentirsi vivere. Pratica come un paio di jeans, ma più carina. Un indumento adatto ai tempi. Io penso che le altre novità della moda femminile venute dopo siano tutte derivate in qualche modo dalla minigonna. Persino la midi o la maxi, così diverse dalle gonne lunghe di una volta, molto meno formali, con tutti quei bottoni davanti che davano la eccitante sensazione di non avere niente sotto. Anche la gonna lunga in quel modo era diventata sexy. E poi vediamo. Un altro merito della minigonna è stato quello di spazzar via la moda parrucco, le sue regole, le sue imposizioni. Improvvisamente le donne hanno avuto la gioia di godere il proprio vestito, di indossarlo, portarlo e basta. Senza prenderlo troppo sul serio. C'era così poca stoffa. Non avrebbe mai potuto diventare un vestito importante. La minigonna è stata la fine della tirannide della moda, come la concepivano certi famosi creatori con la C maiuscola.
Londra, la città da cui era partito questo specie di tsunami, divenne il centro della moda adolescente. Ripeto, non esisteva prima di allora assolutamente una moda che potesse definirsi adolescente. E questo grazie proprio ad una signora inglese, non alta, e qui userei le parole della scrittrice e giornalista Patrizia Carrano, non bella, non magra, non altro che singolarmente e avvedutamente moderna, Mary Quant. Ma chi era Mary Quant? Una stilista londinese di buoni studi che, nata nel 1934, aveva frequentato dal 1950 al 1953 una delle più antiche e prestigiose scuole di arti applicate, il Goldsmith College of Art. Va detto che queste scuole in Inghilterra ebbero un ruolo centrale nello sviluppo della moda di quegli anni e servirono da catalizzatori in un periodo di vera esplosione creatrice. Fu proprio da quelle scuole, infatti, che nacque tutta una generazione di giovani stilisti che prese il controllo del mondo della moda e seppe seguire le sue aspirazioni, i suoi desideri, mantenendo, e questo è molto importante, sempre uno stretto rapporto con il parallelo milieu della controcultura della gioventù. Mary Quant, intuendo la portata, l'ampiezza del fenomeno generazionale, vi aderì in un modo spettacolare con un rinnovo veramente incredibile del guardaroba giovane.
Lei ha inventato un modo di vestire che in genere sta bene solo ai giovani. Perché?
Sì, può darsi. Ma perché i giovani sono talmente più carini? Non è così. Hanno una linea che ispira meglio chi disegna modelli. E questa è una delle ragioni. Poi c'è il fatto incontestabile che i giovani accettano le idee nuove, se ne entusiasmano. Le persone anziane sono, come dire, un po' lumacone. I giovani si mettono qualsiasi cosa, hanno coraggio, esuberanza. Ecco perché i disegnatori di moda preferiscono fare cose per i giovani. Bisogna anche dire che ci sono donne giovani nello spirito, che a 40-50 anni possono benissimo permettersi la moda delle ventenni. Personalmente io non credo che la moda sia fatta per un'età specifica. Per me è adatta a un certo periodo storico, a un certo ambiente sociale piuttosto che a un altro. Questo sì, ma l'età conta poco. You say that you're a young
gal, I guess that's your big excuse. Dalla minigonna ai suoi derivati, per esempio gli hot pants. Hanno suscitato anche molte critiche. Mica tutte le donne stanno bene con le gambe in mostra.
C'è sempre chi è contro i cambiamenti. Mi dispiace per loro perché perdono quello che la vita offre di divertente. Gli hot pants, i calzoncini bollenti, come li hanno chiamati spiritosamente, Se sono stati un fenomeno di costume. È inevitabile, secondo me. Ce n'era veramente bisogno. Nella vita di tutti noi c'è stato in questi ultimi anni un grande cambiamento. Viviamo tutti in modo meno formale, senza colletto duro finalmente. Non è solo la moda che improvvisamente è cambiata. È cambiato proprio tutto. E peggio per chi non lo vuole capire. Portare i blue jeans, uomini e donne, fa parte di questo cambiamento. Io sono ottimista e ho l'impressione che la gente sia diventata meno ipocrita, più sincera.
E vediamo quali furono i passi. Nel 1955 la stilista, insieme al marito Alexander Plunkett Green, suo ex compagno di università che lei sposò giovanissima, aprì a Londra la prima boutique, Bazaar, in King's Road a Chelsea, il quartiere degli artisti. Questo non fu un fattore irrilevante. Aprendo appunto nel centro città il suo primo negozio, Mary Quant e il marito assecondavano un po' il fenomeno che a quel tempo andava diffondendosi in tutta Europa, anzi in tutto il mondo, e che vedeva le vie della città trasformarsi in vetrine, teatro, possiamo dire, passerella della nuova moda. E così avvenne anche a Parigi, Milano, New York, dove queste strade si trasformarono, cancellando le piccole botteghe di sartoria artigiana, addirittura in luoghi di culto del nuovo modo di vestire. Nella sua boutique, Mary Quant incominciò a vendere abiti e poi a disegnarli. I suoi capi di moda giovani, brillanti, semplici e ben coordinati riscossero un immediato successo. Persino la rivista londinese Harper's & Queen si affrettò a pubblicarne alcuni modelli. Dopo aver accorciato i vestiti nel 1965, l'anno seguente la stilista fece ulteriormente risalire la gonna molto al di sopra del ginocchio, quasi fino alle cosce, non superando spesso i 30 centimetri di lunghezza. Insomma, era nata la minigonna.
Lei pensa che la moda condizioni le donne?
La moda, secondo me, fa parte del costume, del tipo di vita che conduciamo. In sé la moda non esiste. La moda è tutto quello che ci sta intorno, quello che succede. Ecco perché oggi ogni donna può vestirsi come crede e diventare qualsiasi personaggio. In un certo senso penso che le donne usino la moda per diventare quello che sognano di essere. Portando certi vestiti si trasformano e questo dà coraggio. Se riescono a mettere un vestito stravagante sono felici e con un dato abito diventano persino belle, come Cenerentola dopo il tocco della fata.
Poco importa se questa fosse una sua originale creazione o lo avesse imitata, se non copiata, da altri, come qualche storico della moda, soprattutto francese, sostiene. Si pensi che alcuni francesi ritengono che Mary Quant abbia visto la minigonna in una boutique a Saint-Tropez e poi l'abbia copiata. Certo è che l'abbia copiata o non copiata, che Mary Quant seppe rapidamente imporla a tutto il mondo. I genitori di mezza Europa incominciarono a dare segni di preoccupazione. Alcuni addirittura tacciarono il nuovo indumento di immoralità. La stampa non finiva mai di parlarne, tanto da divenire il centro di accalorate discussioni. Facciamo qualche esempio. Nel Corriere della Sera del 14 febbraio 1967, il giornalista Lorenzo Bocchi, in un articolo intitolato significativamente Pro e contro la minigonna, scriveva: la minigonna ha subito due violentissimi e autorevoli attacchi. Il primo è venuto da Françoise Giroux, penna di punta del settimanale Express. Il secondo, addirittura da Coco Chanel, forbice di punta della haute couture parigina. Françoise Giroux, prendendo le mosse dalla decisione della duchessa di Windsor di scoprire a sua volta le ginocchia per la verità potremmo dire un po' magrucce, osserva che per la prima volta nella storia del costume una moda viene imposta alle classi agiate invece di emanare da esse. Cioè la moda da sempre partiva dall'alto, andava in basso, ora dal basso va verso l'alto. Non solo, ma il vestito femminile, finora concepito per attirare lo sguardo dell'uomo sul viso che doveva essere e che deve essere per alcuni finestra dello spirito a detrimento delle parti meno nobili del corpo, non serve più a mascherare questo corpo. Anzi, tende a far intravedere tutto. Coco Chanel, dice sempre il giornalista, la signorina che ha 83 anni suonati, ma il temperamento di una ventenne aveva già proclamato. La moda è diventato un carnevale con stelle filanti e coriandoli. Ma quando il carnevale è passato, cosa si fa dei coriandoli? Li si getta via. Si butteranno via anche le minigonne. E ancora, si trova sempre il Corriere della Sera, un articolo, questa volta anonimo, un titolo con la minigonna più incidenti stradali. Abbastanza divertente. Siamo al 21 luglio del 1967. Una nuova offensiva contro la minigonna è stata scatenata nella capitale francese. La moda, lanciata 2 anni fa dall'inglese Mary Quant, sarebbe responsabile, a quanto si dice, della recrudescenza dei delitti sessuali. Si pensi, 5 ragazze sono state violentate a Parigi in 1 settimana. E tutto questo per colpa delle minigonna. Ed anche dell'aumento degli incidenti stradali, poiché molti guidatori si voltano a guardare le ragazze che passeggiano con gonne ridotte ai minimi termini e si distraggono.
La moda, ha scritto un autorevole giornalista, è divertimento, e tale effettivamente dobbiamo considerarla. Pare che la minigonna sia ufficialmente al tramonto, ma pare anche che per volontà decisa delle fruitrici il tramonto sia lento, lungo, niente affatto vicino. Nata a Londra, dove ha compensato almeno in parte la caliginosa atmosfera avvelenata dallo smog, la minigonna è esplosa in tutto il mondo sulla scia di una pubblicità affidata alla longilineità professionale delle indossatrici. A tempo di shake è stata acquisita indiscriminatamente, mentre era evidente la minigonna non poteva prescindere dal contenuto. Ecco perché, richiamandoci al concetto di divertimento, prima che Maxi, Midi o chissà quale altra diavoleria cancelleranno dalla faccia del mondo la minigonna, abbiamo fatto questa specie di riflessione visiva. Per gli uomini la scomparsa della minigonna potrà essere motivo di rammarico, almeno in alcuni casi, ma per moltissime donne, che ritengono disdicevole non seguire i dettami della moda, crediamo proprio che rappresenterà un'autentica liberazione.
A nulla valsero le critiche dei genitori, dei ben pensanti, della stampa. Alcune critiche sembravano giustificate, molte altre certamente non lo erano. In breve, la minigonna, diventata il simbolo della rivolta al sistema, fu un vero trionfo. Il nuovo look di Mary Quant, fatto non solo di minigonne, ma anche di collan colorati, avevano messo al bando giarrettiere e reggicalze, quindi, dicevo, non solo di minigonne, ma anche di collan colorati, cinture appoggiate ai fianchi, impermeabili in PVC, cioè Mary Quant si occupò molto dell'abbigliamento da pioggia. Top senza maniche, magari lavorati all'uncinetto, che arrivavano alla vita. Mary Quant si occupò anche della capigliatura, delle pettinature, perché un look di questo tipo non poteva prescindere dalla testa. E che cosa prevedeva Mary Quant con l'ausilio di alcuni parrucchieri inglesi, soprattutto il mitico Sassoon? Allora prevedeva un taglio di capelli molto corti, asimmetrici, squadrati, dai quali la messa in piega era assolutamente bandita. Bene, un look di tal fatta entrò facilmente nel sistema commerciale internazionale e fu accolto davvero in modo entusiastico dalle giovani, ma anche dalle meno giovani di tutte le classi sociali, le quali, attraverso la provocazione dei loro vestiti, sembravano voler manifestare la provocazione delle loro scelte di vita, delle loro scelte politiche. Ecco, l'abito non solo più come indumento che copre, che ripara, ma l'abito come simbolo di provocazione, di modo di essere, fenomeno peraltro molto evidente anche ai giorni nostri, no? I nostri ragazzi che vanno in giro vestiti in modo stranissimo, pieni di tatuaggi, pieni di orecchini nei posti più impensati.
Lei allora si sente un po' taumaturgo? Se può davvero contribuire a questo cambiamento interiore, psicologico?
Beh, non esageriamo. Però credo che molto di quello che convenzionalmente chiamiamo moda possa fare questo effetto. E più di tutto la cosmetica. Niente è più eccitante, esaltante che poter cambiare la propria faccia. Oggi la cosmetica consente alle donne di usare la faccia come una tela da pittore e andare in giro ogni giorno con un aspetto diverso, diventando ogni volta un personaggio nuovo. Così si può vincere la noia, l'angoscia esistenziale, la nevrosi. Bastano pochi pennellini, un paio di ciglia finte e la voglia di sentirsi diverse.
Lei parla sempre come se stesse in lei operare questi cambiamenti. Possibile che chi disegna la moda abbia tanto potere?
Sì, penso proprio che come creatrice di moda io ho un qualche potere. L'ho provato anche su di me. In un certo senso, i vestiti che ho disegnati in questi ultimi anni li ho sempre inventati per me, per avere la possibilità di fare un confronto fra me e le altre. È un gioco molto divertente.
La sua fama giunse addirittura in Giappone, per il cui mercato continuò a disegnare a lungo capi di maglieria. Vorrei qui ricordare che Mary Quant prestò molta attenzione non solo appunto agli abiti, alle minigonne, agli abiti da pioggia, ma anche alla biancheria intima. Ne disegnò parecchi capi. Ciò fatto, circa 10 anni dopo, forse qualche anno più, qualche anno meno, dopo l'apertura della sua prima boutique, Mary Quant era diventata da creativa a abile imprenditrice. Si pensi che era diventata proprietaria di un vero e proprio impero della moda giovane, il Ginger Group. Che cos'era il Ginger Group? Un'azienda di prêt-à-porter, cioè di abiti pronti, contava 7.000 dipendenti, non pochi, e 25 negozi sparsi in tutta la capitale inglese, ed era in grado di contribuire in un modo davvero massiccio alle esportazioni britanniche in tutto il mondo. Tutto il mondo vestiva in quegli anni Mary Quant. Questo fu il motivo per cui la stilista nel 1966, insieme ai Beatles, con i quali in sostanza era arrivata alla ribalta, venne insignita dell'alta onorificenza inglese dell'ordine dell'impero. Da allora molto tempo è passato. I magici anni 60 non ci sono più, ma la minigonna, dopo una lieve flessione negli anni 70, ricordiamoci, subentrò la moda delle maxi gonne, delle gonnellone, la moda delle camicette che sembravano straccetti, ma straccetti costosissimi. Bene, dopo questa lieve flessione, la minigonna risuscita più vitale che mai. Non c'è bisogno di grandi parole di spiegazione. Basta guardare sulle strade come vestono le ragazze e le non più ragazze. È forse merito di Mary Quant?
L'11 febbraio 1934 nasce a Londra Mary Quant, inventrice della minigonna. Ada Gigli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.